E buona mattina, buon pomeriggio, insomma sapete che noi siamo in quell'intermezzo. A tutti gli ascoltatori di Radio Yulm, questa è Morio Cho Radio, il Giappone a portata di radio. Io sono Samuele.
Io sono Francesca, ragazzi mi raccomando seguiteci tutti i lunedì dalle 11.50 alle 12.30. Mi raccomando seguiteci anche sui nostri canali social, su Instagram e su Facebook, chiacciola Radio Yulm. Oggi ragazzi puntati con...
fai un bel respiro Fra, che no. Oggi abbiamo un ospite importante, quindi... Respiriamo,
ragazzi, parliamo di doppiaggio e lo facciamo con Gianluca Iacono.
Buongiorno a tutti, sono Gianluca Iacono.
Direi che possiamo subito iniziare questa puntata. Allora, oggi un bel esplorare su quello che è il mondo del doppiaggio, ed essendo noi che non siamo doppiatori non possiamo farlo sicuramente da soli, ma abbiamo bisogno proprio del tuo aiuto, Gianluca.
E io sono qua apposta per voi, per spiegarvi tutto.
Bene.
Allora, quindi iniziamo subito con quello che è la tua persona, quindi cos'è che ti ha spinto poi effettivamente a diventare doppiatore e in che modo sei entrato in questo mondo?
Oh, allora, io come in tutte le occasioni che mi si fa questa domanda, io intanto partendo dal presupposto che io ho iniziato più o meno fra il Giurassico e il Pleistocene, in quel periodo lì, no? Per cui, no, c'è una certa, come si dice, all'epoca non c'era, io non ho iniziato per voler fare il doppiatore, manco sapevo cosa fosse il doppiaggio, capisci? Anche perché ribadisco che il doppiatore è un attore che lavora nel contesto del doppiaggio, certo. Così come dici, c'è l'attore cinematografico, fai cinema e teatro, teatro e doppiaggio, dipende come vuoi fare la combo, no? E quindi nel mio caso io ho fatto tantissimo teatro e tantissimo doppiaggio. Poco cinema, poca televisione nel mio mondo. Ho fatto anche radio un sacco nei primi anni 90, Radio Torino Popolare, trasmettevo lì.
Che salutiamo.
E non esiste più, porco Giuda.
No,
sono andato via io, è fallita. E... No, per cui in realtà quando ho iniziato io, e adesso tanto lo sanno tutti quanti anni, cioè, però quando ho iniziato io comunque nei primi anni 80 ho fatto il mio primo turno nell'83, porco Giuda, ed ero un bambino praticamente, ho studiato dizione nell'82 e io ho iniziato facendo l'attore ovviamente, quindi ho studiato recitazione, certo. Ho iniziato a fare, la prima cosa che ho fatto, guarda, forse prima addirittura del turno di doppiaggio ho fatto uno sceneggiato in Rai come attore, insieme a insomma a due attori famosi dell'epoca, c'era insomma tutta quella gente che bazzicava in Rai. Ho fatto uno sceneggiato e poi ho iniziato a fare teatro, doppiaggio, e l'ho imparato facendolo, mentre oggi ovviamente ci sono 800.000 scuole.
Certo. E tra l'altro oggi una delle cose che magari ha portato anche noi più giovani verso questo mondo, parlo personalmente, può essere anche persone come possono essere Maurizio Merluzzo. So che sei andato anche tempo fa a fare un video.
Io
che...
e Maurizio siamo amici lo conosco da quando veramente era all'inizio, era un bambino.
Certo. E il suo canale ha aiutato tante persone ad appassionarsi al mondo del doppiaggio, quindi ecco, lui può essere magari un modello per molti della nuova generazione, ma per te che ti sei spostato appunto dal teatro al doppiaggio, c'è stato veramente un modello che tu hai seguito, al quale ti sei appassionato per poi questa professione, oppure no?
Ma in realtà no, sai, nel senso che ti ripeto, quando ho iniziato io non avevo riferimenti, poi io non sono figlio d'arte perché i miei erano operai, per cui e vivo a Torino, quindi era una città anche un po' fuori, certo. Perché a Torino all'epoca nei primi anni 80 arrivavano le prime televisioni locali e arrivavano i primi prodotti da doppiare, no? Quindi mentre l'appannaggio totale era di Roma, è sempre stato, no? Fin dagli anni 30 in poi, a Milano è arrivato negli anni 70 e a Torino negli anni 80, sono arrivate le prime cose. E quindi ho avuto l'occasione di buttarmi lì così. Però non ho mai avuto un riferimento. I miei riferimenti erano attorali, cioè attori.
Certo.
Quindi, cioè, per me erano i grandi attori i riferimenti. Poi negli anni, conoscendo meglio, sicuramente se devo pensare a un doppiatore, un attore e doppiatore di altissimo livello, che ritengo forse il top di gamma, come si dice, è Giancarlo Giannini. Che insomma, voce di Jack Nicholson, di Al Pacino, certo. Sì. Perché è un attore pazzesco, cioè sia al cinema, soprattutto al cinema, poi ha fatto anche il teatro e poi il doppiaggio. È un po' una figura come me, no? Eclettica.
Poliedrico.
Quindi mi ci rivedo molto di più che certo. In uno che fa principalmente doppiaggio.
Invece ti è capitato proprio a livello poi pratico, no? Di partecipare a qualche casting o anche di essere giudice di uno di questi casting, e come funziona appunto, come viene selezionata la voce per un determinato ruolo?
Guarda, di solito se devi avere un ruolo ben preciso ci vuole un bel po' di tempo, no? Ultimamente si sono un po' bruciate le tappe, secondo me è sbagliato, perché bisogna cominciare con la classica gavetta, no? Quindi fare quello che nel doppiaggio si chiama il brusio, che poi ha mille nomi, no? Fegatelli, pompieri, pozzanghere, c'è un sacco di nomi di slang, però il brusio è quello che tu fai quando fai proprio, dici due battutine, fai le scene di massa, ormai non si fanno quasi neanche più, e poi inizi a avere il personaggetto, quello più grosso, e poi è un ruolo per cui vale la pena di fare un casting. Io ho fatto, beh, ho fatto, che ne so, How I Met Your Mother, Marshall fece certo. Il provino, eravamo in tre, e l'ho vinto io. Gordon Ramsay fece il casting, sempre eravamo in tre, e l'ho vinto io. Yeah. Vegeta, no, quello me l'aveva dato Torrisi, cioè Torresan, che è il suo vero nome, nel fine anni 90, 97, 98, non mi ricordo, e fu lui proprio di default, perché non si sapeva proprio il personaggio che evoluzione avrebbe avuto, perché parliamo certo. Di un mondo in cui non c'era internet, quindi voi non, forse non potete immaginarlo perché ci siete nati con internet, ma immaginatevi un mondo senza rete, cioè, capito?
Che sembra... poi... cioè, tra l'altro, quando ha iniziato a doppiare Vegeta, era già terminato Dragon Ball in Giappone? O che tu ti ricordi? Perché una
sì,
domanda.
Sì,
ah, quindi comunque.
Sì,
oh,
sì,
ok,
sì.
Però
lo
comunque.
Zeta era già terminato, però la questione è che, non essendoci internet, non c'erano informazioni.
Certo.
Capito?
Quindi... sì, sì, quindi era terminato in Giappone, ma noi non sapevamo neanche che era terminato.
Nessuno sapeva niente. Cioè, il mondo era veramente scollegato, no? Quindi anche i materiali che arrivavano, arrivavano quattro episodi, quindi erano queste cassettone che erano i beta, che si usavano appunto fino a boh, 20 anni fa, credo, non mi ricordo più, e qui che sostituivano ovviamente il digitale, e quindi erano questi cassettone, copioni, e man mano si capiva cosa stava succedendo.
Certo. E proprio parlando di Vegeta, no? Quando ti è stato proposto di doppiarlo, ovviamente, da quello che mi hai detto, a quanto pare non avevate idea che poi sarebbe arrivato tutto questo successo.
No.
Quindi poi, diciamo, come l'hai presa questa storia di Dragon Ball che ha spopolato così tanto? Te l'aspettavi magari mentre lo doppiavi? Dicevi, questa roba vale?
Ma no, guarda, io lo dico sempre, l'unico che ci ha capito qualcosa, che ci ha visto lungo, era proprio Paolo Torrisi, cioè Maurizio Torres, ripeto, direttore del doppiaggio e voce di... del maledetto Kakarot.
Sì.
No, per cui io non ci avevo capito niente, non ci ho capito niente per anni, nel senso che anche mentre andava in onda, ovviamente finché non è arrivato Facebook praticamente, io ho iniziato a ricevere i primi, a parte che mi arrivavano già delle letterine, no? Di qualche piccola crush, oh Vegeta,
però fatto innamorare.
Ho fatto innamorare un sacco di ragazze, però a parte le letterine, poi con Facebook che sono arrivati i primi feedback reali in cui ho detto, ma che cazzo. Cioè, ero colpito dal
certo.
successo che in 10 anni di Italia 1 che lo mandava a palla, ho detto, cioè, sta roba è una bomba. Però da un certo punto di vista mi dava anche fastidio, perché tu avendo fatto, e tanti non lo sanno ancora, avendo fatto, boh, io ho doppiato, credo, veramente centinaia di personaggi,
certo.
no? Questo principino dei Saiyan che spodesta tutti gli altri, a volte non è il massimo della vita, lo dico.
Sì, certo, magari capita molto spesso a doppiatori, ma anche attori, essere riconosciuto per quel ruolo magari che... può essere sì importante, perché è sicuramente importante, ma magari tu come persona sei più fiero magari di un altro tipo di lavoro che ti dispiace che le persone non riconoscano.
Come più importante, esatto, come lo fai,
esatto.
tu.
Esatto, o comunque è importante allo stesso modo, o comunque, ragazzi, non c'è solo Vegeta. Infatti ho lanciato un hashtag che è sul mio social, ma è in giro, hashtag non solo Vegeta, e quando mi beccano i miei follower e beccano una roba che ho fatto io che non è Vegeta, io ricondivido loro la postano e la ricondivido, perché mettono hashtag non solo Vegeta, e quindi
fatto più che bene. E proprio perché tu hai fatto comunque tantissimi personaggi, ce n'è uno che ti ha divertito di più fare, piuttosto che proprio di cui vai tanto fiero, che non sia
sì.
il solito Gordon Ramsay, piuttosto che Vegeta, ecco, che conosciamo un po' tutti.
Sì, allora, al di là di Marshall, che conoscete anche quello un po' tutti,
certo.
ed è stato super divertente, cioè quello veramente con Marshall.
Anche quello è un bel viaggio, eh.
Sì, 9 anni, Jason Segel, ho fatto un sacco di roba, ma a parte Marshall, un personaggio che mi ha divertito tantissimo, che non conosce nessuno, cioè solo due, ma uno che ho portato anche nel mio spettacolo, e poi ne parleremo dopo, si chiama Lapino, è una serie che si chiamava Fur TV, che andò in onda su MTV nel 2008 e credo che non sia mai più andata in onda, erano 8 episodi, erano pupazzi, no? Tipo i Muppet Show, però erano per adulti. quindi da meno da mezzanotte. Erano in tre che vivevano insieme e il mio Lapino era un DJ, un ranocchio, che parlava con questo accento così, no? Parlava con l'accento brasiliano, ed era, no, tutto così, ed era uno sciupa femmine, diciamo, no? Okay, io non so quanto possiamo allargarci in questa radio, però era uno che se le faceva tutte, ma umane, capito? Quindi nella serie non è che c'erano le pupazze, c'erano delle attrici, delle pezze di gnocche pazzesche, e lui se le... Infatti in una puntata va alla clinica del sesso a disintossicarsi. Infatti nello spettacolo è l'erotomane dello spettacolo. Però mi sono divertito un botto.
E beh, ci credo.
E infatti mi piacerebbe che riandasse in onda, perché secondo me è una serie fighissima.
Guarda, questa è una domanda che io a Samu non ho detto prima di scrivere, perché volevo vedere la sua faccia in radio mentre la ponevo.
Ok.
Io so che tu hai anche doppiato su Pokémon Gabite. È vero o non è vero? E com'è stato doppiare un Pokémon?
Allora, sì, credo di averlo doppiato io. Poi considera, ti ripeto, probabilmente non è un personaggio che ho fatto 8000 volte, non ho fatto 8000 episodi. Sì.
Di solito i Pokémon fanno dei versi.
E poi fanno dei versi, no? Quindi sì. Però doppiare un Pokémon è sempre divertente per tutta la storia che c'è dietro, no? Capito? Certo. Io immagino c'è Pietro Ubaldi che ha fatto Pikachu per anni, no? Che Pika Pika! Tutto il tempo Pika e ti pagano, capito? Per fare Pika Pika! Per cui, no, è stato divertente. Io nei Pokémon ho fatto Cyrus, per esempio, nel film, sì, che è un personaggio famoso.
Certo.
E poi ho fatto un po' di allenatori, ho fatto un po' di personaggi sparsi, misti qua e là, sparsi, quindi i Pokémon sono sempre stati con me.
Ho capito. Allora, visto che noi chiediamo sempre al nostro ospite di scegliere una canzone che comunque in qualche modo gli appartenga o che sia la sua un po' colonna sonora, no? Qualcosa che comunque ogni tanto gli risuona nella testa, e la colonna sonora del nostro Gianluca Iacono è anche quella di tantissimi di noi, ovvero Shinzo Sasageyo dei Linked Horizon.
これ以上の地獄はないだろうと信じたかった。最後人類最悪の日はいつもと通じ、扉を叩く音は絶えずひどく無惨そうで、生まれ変わる最悪の日は悪夢のように水色を裏切る奴らは鬼畜化すべきでだ。あの日どんな顔に瞳で俺たちを見つめていた。何をすべれば悪魔をしのげ、いざへ決して欲しくなどない。捧げよ捧げよ心臓を捧げよ、すべての犠牲は今この時の してやがる。この世から一匹残らず奴らを駆逐してやる。最初に言い出したのは誰か、そんなこと覚えちゃいないか。忘れられない怒りがある。必ず駆逐してやる。あ、選び食いた道の先はどんな場所に繋がっている。ただ捧げられた命を勝手に探る。 I'm not afraid.
E offrite i vostri cuori con il Linked Horizon. Tra l'altro ringrazio per questa canzone perché mi sto facendo il rewatch di Attack on Titan proprio adesso, quindi è proprio in tema. Siamo tornati su Morio Show Radio, vi ricordiamo di seguirci su tutti i social chiocciola Radio Yulm e di scriverci se avete commenti sulla puntata, se volete fare qualche domanda al nostro ospite al 331 14 38 923.
E continuando a parlare sempre di doppiaggio e dei ruoli, comunque anche di casting e tuoi personaggi, c'è qualche personaggio che tu avresti voluto doppiare, per cui hai fatto il casting ma per cui non ti hanno preso, e se ti è andata una motivazione?
Sì, ho perso un provino, ma io allora, ne ho persi due di personaggi famosi. Uno, ve lo dico, è stato SpongeBob.
No!
Sì, perché a fare il provino di SpongeBob all'epoca eravamo io, Claudio Moneta, che l'ha vinto, certo. E mi sembra Diego Sabre, che è la voce di Yamcha in Yamcha. Comunque, hai capito come si pronuncia?
In dove Diago. Si cascava bene, in sostanza.
Esatto. No, alla fine, infatti, Claudio lo fa da, sì, da Dio, lo fa benissimo. Quella risata lì non so neanche se riuscirei. Mi hanno chiesto già di farla, però Claudio fa veramente delle cose con la voce pazzesche. Oltre a fare Barney, tra l'altro, anche in I Met Your Mother con me, certo. E adesso fare ovviamente Goku. Il maledetto Goku. Per cui quello è un provino. E poi fece anche un provino su Yu-Gi-Oh! All'inizio, quando arrivò Yu-Gi-Oh! La prima stagione, no? Fece il provino anche su di lui, perché lui quando si trasformava aveva comunque una voce anche più,
certo,
bassa,
sì,
no?
Sì,
diventava,
sì,
di colpo così. Però, alla fine lo fece Max Di Benedetto. Quindi questi sono i due provini famosi che ho perso. Ho fatto soprattutto su SpongeBob, che è andato avanti per 30 anni. È come i Simpson, no?
Certo.
Vinci i Simpson, wow, hai vinto al terno all'otto. E quindi quello.
Di solito te le danno le motivazioni per cui magari a volte ti capita di non prendere un provino, oppure ti dicono no, ciao, e basta.
Hai fatto cagare, ciao.
Esatto.
No, beh, alle volte sì, nel senso che magari, sai, ti dicono il cliente ha scelto diversamente, oppure volevano, okay, una voce più giovane, o volevano una voce più vecchia, o volevano, quindi, cioè, ovviamente non vanno mai a fondo, anche perché oggi come oggi sceglie tantissimo il cliente. Una volta sceglieva di più il direttore del doppiaggio, ha molto più spazio, no? Perché giustamente è il regista del prodotto e quindi deve sapere lui che voce ci va lì, e se il cliente ha molto più spazio, quindi...
E il cliente sarebbe il distributore poi della serie o del film sulle piattaforme, o...
Sì, è quello che paga alla fine, cioè, okay, nel senso, certo. Sì, cioè, tipo il film è della Universal e quindi decide Universal Italia, per esempio,
chiaro,
che è un referente, oppure va la roba va in Mediaset e decide chi si occupa di questa roba, la Rai piuttosto che Netflix piuttosto che Amazon, insomma, ormai sono mille, quindi
chiaramente.
Ma visto che adesso ci hai detto quello che avresti voluto doppiare, c'è invece qualcuno di cui ti penti di aver doppiato oltre Vegeta?
Ma no, che mi pento, proprio che mi pento. Beh sì, c'è un personaggio, mi pento no, però c'è un personaggio che ogni tanto racconto, che con cui ho fatto una fatica, ho detto ragazzi ma mai più, non mi chiamate mai più. Feci un personaggio in un videogioco che tanti di voi conosceranno, figurati, Borderlands 2,
certo,
no? Borderlands è una sigla famosissima, un nome famosissimo. Io feci il 2, feci questo Wilhelm, che era un personaggio che, a parte avere una voce acutissima, no? Quindi tutto il tempo mi allontano dal microfono, parlava in questo modo, tutto il tempo così, e quindi tre ore di turno così ti spacchi le corde,
sì, certo.
Ma poi diceva delle parolacce che io non ho mai sentito in vita mia.
Cioè,
e io vi assicuro che ne ho sentite, ma non ve le posso ripetere, ma erano delle robe, ma tipo ti cagde, cioè
bruttissime proprio, contorte.
Erano studiate in modo che mentre le dicevo facevo ma cosa sto dicendo, no? Con una voce, con questa voce poi diabolica, quindi cioè sentivo il diavolo dentro,
certo. Detto,
ragazzi, via basta, faccio un esorcismo, voglio andare via.
Ma quindi come lo doppi poi un personaggio che effettivamente non ti piace?
lo fai, perché se sei lì ormai è lavoro e quindi
essere un professionista
fai le cose che non ti piacciono. Tra l'altro, dico per quelli che non lo sanno, i videogiochi noi non li vediamo, nel senso che noi vediamo la forma d'onda, no, in inglese, noi andiamo a sync sulla forma d'onda, ma che spesso abbiamo
la forma d'onda di inglese non è il massimo.
Sì, a volte ma sì, alle volte a me è successo con l'ultimo Watchdog, mi sembra, in cui in inglese il tipo faceva così: yes, now I'm going to kill you because I'm very... Era uno probabilmente, non so, dell'est, che parlava in inglese, e quindi io devo fare, cioè, tutt'altro, perché sennò ciao.
Certo, ma parlando sempre di doppiaggio, parliamo un attimo di stereotipi, perché ci sono arrivati alcuni stereotipi da magari qualche appassionato
soprattutto
qui in radio,
da Francesca, la nostra social media manager, che salutiamo. Salutiamo,
ciao Francesca.
E uno di questi stereotipi era il mal di spalla perenne. È vero che, dato la tenere la cuffia...
Pensavo a Vegeta, sai che Vegeta si tiene sempre la spalla, no?
Ah, quello è vero, sì, sì. Che lì io ho una teoria del fatto che Toriyama ha disegnato quello, il disegno andava bene, e allora si riutilizza sempre lo stesso disegno.
Può darsi. Poi chissà perché c'è sempre questo male alla spalla. No, comunque, sì, è ovvio, non è uno stereotipo, però è vero che fra gli aspetti logoranti di questo lavoro, al di là ovviamente le corde vocali, la voce, questa roba qui, sì, tu devi tenere la cuffia. Ormai le cuffie si tengono anche queste, come abbiamo queste qua in radio, però ne hai soltanto una, quindi hai le mani libere. Ma fino a un po' di anni fa, ma ancora oggi con le cuffie, quelle da DJ, hai comunque sempre il braccio così, quindi sei sempre in questo, con il gomito alzato. In vero, la radio non si vede, io sempre il gomito alzato così, proprio così, vedete? Ecco, con il gomito alzato, quello del tennista, insomma.
Certo. E perché una cuffia sola, invece? Perché non due?
Perché, allora, due si usano negli speakeraggi, che sono ovviamente un altro aspetto.
Come stiamo facendo adesso.
Esatto, uno speakeraggio quando fai una pubblicità, quando fai un narratore, quando fai un documentario, lo speaker, no? Che lo speaker spesso può non essere un attore, invece il doppiatore deve essere un attore.
Certo.
Però è per sentire la tua voce, no? Tu con una cuffia senti l'originale, e quindi ti serve per gli attacchi, per, no, senti il giapponese, l'inglese, il francese, certo, quello che è, no? E dall'altro orecchio devi sentire però sia te e sia quello che hai vicino, perché se si alleggia in due, cosa che non succede quasi più, purtroppo, per colpa del digitale, diciamola così. Però una volta, quando si era in due o in tre, tu sentivi l'altro, no? E quindi, certo, ti intonavi, e era più bello anche.
Credevo che si sentisse tutto in cuffia, anche la tua voce, come qui invece.
No, il rientro, anzi, di solito il rientro nel doppiaggio è sconsigliato, sai? Ah. Lo usi perché la tua voce la senti proprio dal vero, dall'originale.
Ok. E un altro stereotipo, forse lo vuoi dire tu, Francesca, questo che è un po'...
Allora, ce n'è uno sempre consigliato dalla Franci, perché lei mi fa che voleva iniziare a fare doppiaggio, ma che questa cosa l'ha un po' fermata. Ed è il fatto che è vero che prima di iniziare a fare il doppiatore ti fanno prima iniziare dal porno? Questa risata la prendiamo per un sì.
Tu dici il porno quello vero oppure il doppiaggio?
Non lo so, la Franci non lo intendeva, però il doppiaggio.
Infatti,
porno
Rocco ha cominciato così, Rocco ha cominciato col porno, voleva fare il doppiatore lui in realtà, poi no, anche Valentina Nappi, che è una mia amica e saluto. Ma a parte questo, no, non è vero, no, assolutamente, perché oggi non sarebbe più possibile, tanto per cominciare, perché il mondo è cambiato. Certo. È vero che io negli anni 90 di porno ne ho doppiati un botto, no, lo dico senza, ho doppiato anche Rocco, quindi c'è un'esperienza, c'è una cultura, poi figurati, si doppiava insieme. Quindi tu immaginati con la collega a fianco abbracciati così, mentre tu per 20 minuti fai cose, no?
Cioè, mamma mia.
E intanto dopo una certa guardi l'orologio e fai... Certo. No, e dici, ma quando è che finisce, no? E intanto, ah sì, dammi questo, fammi quello e leccami quello. E per cui non è obbligo, no, assolutamente. Oggi come oggi poi i porno non vengono più doppiati, per cui, perché è cambiata proprio l'era, la cultura, è un'altra, non ci sono più quelli... Insomma, anni 90, anni 2000.
Certo, e per l'ultima domanda di questo blocco, invece, domanda un po' più sul tuo gusto, meglio gli anime in italiano o sottotitolati?
Allora, per il mio gusto, guarda, non voglio fare quello diplomatico, però è la verità. Ci sono una serie di anime che sono doppiati molto bene, tipo L'Attacco dei Giganti, per dirne uno, l'ho citato,
sì.
O anche lo stesso Dragon Ball, anche se era un periodo storico diverso, era doppiato male per alcuni aspetti, meglio per altri. Però ci sono degli anime che mi piacciono molto doppiati, anche cos'era, Blue Samurai, mi sembra, che ho visto recentemente, e Pluto, anche quello mi è piaciuto molto come doppiaggio. Però altri invece, io non sono uno che guarda quelli in giapponese, ne sono un nerd, ragazzi, perché c'è una certa, quindi però, però preferisco quelli doppiati. Se, mi, se le robe doppiate non mi piacciono, passo ai sottotitoli, ovviamente. Certo. Quindi, certo. Sì. Però, sai, è una questione. Secondo me non è che una cosa esclude l'altra. Certo. Sono due strade, quindi si possono vedere anche entrambe le cose volendo. Cioè, non è che è brutto il doppiaggio, è brutto sottotitolato, sono due esperienze culturali diverse.
Io ai tempi, quando non avevo niente da fare dalla mattina alla sera, mi guardavo prima in italiano e poi in giapponese, o viceversa, perché
poi dicevi, ma in francese come l'hanno fatto? Male.
Mi sanguinavano le orecchie e poi non ascoltavo più.
E adesso, visto che dobbiamo, diciamo, parlare di qualcosa di un pochino più importante, ovvero lo spettacolo di Gianluca, sì, Iacono, lo facciamo lanciandovi sempre una canzone che, come ha detto Gianluca, no, riguarda il suo essere un pochino più non nerd, quindi un pochino più anni 90.
Anni 80. No, questa sigla che stai mandando è di uno dei primi anime usciti in Italia e stiamo, sì, parlando del 1980, ragazzi. Quindi, lasciamo perdere. Vai.
Quindi vi mandiamo Gig Robot d'acciaio, la sigla in italiano.
Corri ragazzo laggiù, vola tra lapidi blu, corri in aiuto di tu la gente dell'umanità.
Con il mar per la terra, vola il mar tra le stelle,
tu che vuoi diventare chi?
Gemma, cuore acciaio, Gemma, cuore acciaio, cuore di un ragazzo che senza paura sempre lotterà.
E dalla terra nascerà che ci attaccherà. Noi restiamo tutti con te, perché tu, tu sei chi? Quando il domani verrà, il tuo domani sarà, poteri tu salvi il futuro dell'umanità.
Cos'è fa per la terra, dove fa tra le stelle,
tu che puoi diventare un G.
Gemma, cuore acciaio, Gemma, cuore acciaio, cuore di un ragazzo che senza paura sempre lotterà.
Se dal passato arriverà nemica civiltà, noi restiamo tutti con te, perché tu, tu sei chi?
Gig Robot d'acciaio, direttamente dagli anni 80.
Ma che figo. No, c'è sigla del 79 addirittura, sì, cioè uscì in quegli anni. Io ero un bambino, io guardavo, e che i miei anime erano quelli, capito?
Certo, sì,
i miei,
sì,
robottoni.
Sì. Ricordo, io ho tutti i CD di anche UFO Goldrake a casa, mio padre.
Mazinga, sì, tutte quelle, sì.
Ma tra l'altro, aneddoto velocissimo, poi parliamo dello spettacolo. Sapete perché Goldrake arrivò in Italia come Atlas UFO Robot, no?
Certo. Sì.
Era un errore, perché pare che la responsabile Rai dell'epoca, quando arrivarono i fax da Parigi, perché il referente giapponese stava a Parigi, i fax c'era scritto Atla UFO Robot, ma Atla inteso come Atlante, come compendio, sinossi, come manuale del cartone che vi stiamo mandando, e loro hanno preso come titolo Atlas UFO Robot.
Fantastico.
Quindi pensa te.
Fantastico. Come ha anticipato però Francesca prima, in questo ultimo blocco vorremmo parlare del tuo spettacolo Vegeta è morto, sì, e l'ho ucciso io,
sì.
Ma direi che piuttosto che parlarne noi è meglio che ne parli tu. Di cosa si tratta?
Allora, al di là del fatto che invito tutti voi dello Yulm o meno a venire a vederlo il 30 e 31 maggio al Teatro Filodrammatici, e in centro ci venite con la metro, non ci sono scuse. E venite sul mio profilo Instagram, che vedete il link anche per i biglietti, che poi finiscono, quindi Gianluca Iacono _official. Ma lo spettacolo è uno spettacolo in cui sono in scena da solo con i miei personaggi ridisegnati e animati da Francesca dell'Omo d'Arme, Luigi Zetti, e in questo momento c'è un vuoto dell'altro che tra l'altro ha fatto anche l'animazione, perdonami tantissimo, c'è un vuoto in questo momento, la pioggia sarà, e, sì. E poi scritto con Frecht e regia di Nicola Nocella, bravissimo attore cinematografico, spettacolo in cui io sto in scena con i miei personaggi per quasi la totalità del tempo, compreso Vegeta, e io dialogo con loro, cioè quindi c'è Marshall, c'è Gordon, c'è appunto Vegeta, ed è uno spettacolo che parla di un sacco di cose, del rapporto, ovviamente parla di doppiaggio, parla di recitazione, parla di voci che anche voi tutti voi ci avete nella testa in ogni momento della vostra vita, quindi certo. Non fate finta, io ci ho fatto un lavoro, però siamo tutti un po' pazzi, quindi abbiamo le voci nella testa, e poi parlo di social, parlo di politically correct, parlo di un sacco di cose, ed è uno spettacolo che ho fatto l'altra sera a Savigliano, in occasione del Savix, del comics di Savigliano, è piaciuto un sacco, e davvero lo farò anche a Firenze e a Napoli, sempre il 16-17 maggio.
Cioè, quindi, se qualche studente fuori sede non ha scuse,
ragazzi, sì, il 16 maggio sono a Firenze al Teatro Puccini, il 17 maggio sono al Teatro Bolivar a Napoli, 30 e 31 maggio sono al Teatro Filodrammatici a Milano. Se non venite, ma non siete dei namecciani, perché sarebbe già un complimento. quindi venite sul mio profilo Gianluca Iacono _ official su Instagram e vi dico tutto, ok?
Ecco, invece qualche fail che ci vuoi raccontare mentre preparavi lo spettacolo, così un aneddoto, ecco.
Qualcosa di divertente.
Beh, insomma, divertente il fatto che quando è nato l'idea dello spettacolo, io e Frecht ci siamo conosciuti, beh, grazie a una casa editrice che adesso non c'è più, meglio così, però siamo conosciuti al Bar Basso qua a Milano, che è il posto dove è nato il Negroni Sbagliato, e quindi sì. Noi abbiamo fatto il primo brindisi di Vegeta Morto e Lucido Dio. Dai, mi aiuti a scrivere questo spettacolo? Sì, mi disse Frecht, che è anche un autore di fumetti, insomma, lavora per Salda Press, insomma, per un sacco di case editrici, e quindi ci sbronzammo, no, però erano 4 del pomeriggio, ragazzi, quindi insomma faceva anche pure caldo, quindi siamo partiti siamo partiti appunto con il nostro Negroni Sbagliato, e poi siamo andati avanti, poi ci vedevamo ogni lunedì a casa mia, quindi cena, lui portava del vino e poi scrivevamo lo spettacolo, ed è stato veramente un'esperienza fighissima,
diciamo, è partorito in felicità,
è partorito in felicità, e poi insomma Frecht anche lui è un godereccio come me, quindi insomma è nato all'insegna della goduria questo spettacolo, infatti si vede
bene. E come ultima domanda di oggi, perché dobbiamo scappare, consigli per aspiranti doppiatori, da dove iniziare, come proseguire, errori da non fare, insomma.
Ottima domanda. Allora, visto che io insegno doppiaggio da 12 anni almeno, un consiglio è non andate nelle scuole, ve lo dico e mi spiace per le scuole di doppiaggio che fanno queste cose, però tanto non faccio rovi, non andate nelle scuole di doppiaggio in cui i corsi siano con più di 10-12 persone a classe, perché avete 3 ore di tempo a lezione e non andrete a leggio mai, o certo. Pochissimo. 2, non andate in quelle scuole che vi chiedono un patrimonio esagerato, perché ragazzi, bam, non vi dico la parolaccia, però ve la metto in quel posto. 3, arrivate a una scuola di doppiaggio con un minimo di base, però di preparazione, perché io quando insegno doppiaggio la prima cosa che faccio è leggete, adesso mi prendo un libro e dico leggi, no? Perché cosa si fa al microfono? Si legge, quello è un leggio, no? Quindi bisogna saper leggere talmente bene che io non me ne accorgo. Quindi dizione da fare prima di venire a fare un corso di doppiaggio, e recitazione almeno mentre si fa il corso di doppiaggio.
Ok, quindi prima la recitazione e poi
la dizione.
La dizione è prima di tutto, guarda, perché poi si usa proprio, si articola, sì, insomma, bisogna saper parlare bene.
Bene, jingle. Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Morning Show Radio. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi.
Ragazzi, no, scusate, perché Samu mi ha tirato veramente una bastonata sui denti qua, lanciandomi il jingle, così non ero pronta a chiudere questo fantastico episodio. Ragazzi, mi raccomando.
Io non mi sono accorto di niente, è una cosa talmente tra di loro che... Va bene.
Nulla, Gianluca, noi ti ringraziamo per essere stato qua con noi. È stato veramente un episodio magico, possiamo dirla così.
Io ringrazio voi, assolutamente. Tra l'altro, parlando di Giappone, fra poco su Amazon Prime dovrà uscire una serie tutta sul Giappone, in cui sono un sacco di interviste e si parla del Giappone a 360 gradi. E io sarò uno degli ospiti di uno degli episodi in cui poi parlerò del, insomma, della mia esperienza col Giappone.
Ma quindi, fantastico,
è che bella sta
veramente
cosa.
Sì, figo. Uscirà, insomma, spero a breve.
Allora, quindi ti risentiremo sicuramente lì.
Esatto.
E vi aspetto a teatro, ragazzi, mi raccomando, non fate i namiciani.
Quindi mi raccomando, andate a vedere Gianluca a teatro il 30 e il 31 maggio a Milano, e invece tornate a sentire noi ogni lunedì dalle 11.50 alle 12.30. Se vi siete persi qualche episodio, andate sul sito www.radioyulm.it a recuperarvi gli episodi precedenti, e noi ci sentiamo la prossima settimana.
Ciao terrestri!
Morio Ciao Radio, il Giappone a portata di radio.